El portava i scarpe del tennis. Iannacci, quel cantautore milanese un po' strano, cantava appunto questa canzone, che a quei tempi aveva la valenza di un'indagine sociologica. Le scarpe da tennis le portavano, come dice la triste storia, solo i barboni. Noi sportivi, per definizione, eravamo naturalmente esclusi da questo costume sociale un po' classista. Oggi Iannacci non potrebbe scrivere una canzone con questi testi, e non solo perché le scarpe da tennis le mettiamo tutti e tutti i giorni, ma anche perché certi prezzi farebbero impallidire un viso già di per sé pallido, potenza incontenibile di una firma famosa. Ma perché normali scarpe da tennis e non scarpe da scherma? Ma forse ho capito. Se mia madre avesse chiesto a quei tempi delle scarpe da scherma, il commesso le avrebbe sicuramente risposto: «Signora, abbiamo solo scarpe da tennis». Mia madre, che era una persona intelligente, non volendo perdere e far perdere tempo, tagliava corto e chiedeva subito scarpe da tennis, per favore. C'erano già le vere scarpe da scherma, ma erano probabilmente a torto reputate un optional per lo schermidore. Si andava al sodo nelle cose. Non ricordo bene, ma forse nelle automobili non esistevano nemmeno gli optional, mentre oggi, se non monti questi accessori, quasi nemmeno riesci ad uscire dalla concessionaria. E le scarpe da scherma erano sicuramente un optional per 99 schermidori su 100, o forse anche di più, garantito, vissuto e visto con i miei occhi. Ecco perché nella mia vita di schermidore ho posseduto solo un fioretto non elettrificato, un fioretto elettrificato francese, una sciabola e 4 spade. Come abbia potuto fare una decina d'anni di gare con questo scarso arsenale, resta un mistero gaudioso. C'è comunque da dire che molte società, per le quali tiravo, mi prestavano qualche arma, ma erano, nella maggior parte dei casi, usate, a tal punto da poter svolgere solo la funzione di estrema riserva. In verità devo confessarvi che un giorno non ce l'ho più fatta e a mia figlia Carlotta, che è stata per ora l'unica schermitrice di famiglia, ho finalmente comprate queste benedette scarpe da tennis. Ma tornando alle amatissime e usatissime scarpe da tennis, devo dire che il loro uso era estremamente flessibile, flessibilissimo. Ci si poteva fare di tutto, come andare per funghi nel bosco, andare in barca o usarle semplicemente come ciabatte caserecce. Io talvolta ne facevo l'uso più lessicale e corretto. Giocavo a tennis. La prima volta che ne feci un uso polivalente, appunto tennis scherma, accadde un episodio increscioso. A quei tempi si giocava sulla terra rossa, mentre in genere i pavimenti delle sale erano di tutt'altro colore. Avete già intuito. Un giorno vedo il maestro, faccia a terra, che segue delle orme per terra e arriva dritto fino a me. «Se mi dai la racchetta te la tiro in testa», mi disse, e la mia faccia diventò rossa più della terra su cui avevo giocato. Fu così che mia madre scoprì che anche le scarpe da tennis si possono lavare in lavatrice. Ed ora una pubblica confessione, anche se in pratica è un segreto di Pulcinella. Mia madre, dopo aver acquistato le scarpe da tennis, andava subito dal calzolaio. No, non avete capito. Non erano scarpe usate da raccomodare, erano scarpe nuove. Concedetemi almeno questo. Il punto era che il mio modo di produrre l'affondo ancora oggi non è perfetto. Alzi l'arma chi riesce a farlo. Il piede dietro, non riuscendo a mantenere la suola attaccata al terreno, leggermente caracolla all'interno e struscia su quell'autentica grattugia che sono sempre state le pedane di scherma. Dopo circa un mese, appariva sulla tela offesa un piccolo forellino che mano a mano si allargava sempre di più, poi si bucava il calzettone sotto e poi arrivava infine alla mia pelle. Ecco perché mia madre faceva applicare subito un pezzetto di tosta pelle nella giusta posizione. Questa tecnica non l'aveva inventata mia madre, ma l'aveva mutuata da qualche altra mamma con i figli schermidori più grandi. Scarpe nuove già con le toppe, roba da pazzi. Poi, quando avevo martorizzato comunque queste scarpe in sala ed era giunto il momento di un nuovo acquisto, non le buttavo. Le indossavo in casa come ciabatte e nei primi anni della contestazione giovanile ci uscivo coraggiosamente, baldanzosamente anche fuori, ostentando la mia povertà ricca. In quell'epoca abitavo per l'appunto a Milano. Forse avrei dovuto chiedere agli Annacci la partecipazione ai diritti d'autore.